Eccoci qua a iniziare questa ennesima immersione di questa trasmissione un po' casuale che capita random nel palinsesto di Blackout, laddove ci sono dei buchi e subito Giacomo
siamo riusciti fuori dai black hole del palinsesto di Radio Blackout e dopo questa incursione a Monza insomma allarghiamo lo sguardo. E in questa puntata affronteremo un po' di temi che si intrecciano fra di loro, perché parleremo con Yuri Colombo, che abbiamo qui ospite, diciamo in persona, by person, da Mosca, degli aspetti che riguardano, possiamo definirlo, lo spazio post-sovietico, e quindi parleremo un po' della situazione in Russia, della pandemia, e magari ci allargheremo anche alla Bielorussia. E poi incroceremo con un altro ospite, questa volta telefonico, la situazione in Afghanistan, dove il ritiro delle truppe americane ha creato una situazione che è estremamente dinamica. E poi affronteremo anche l'aspetto delle proiezioni cinesi in quell'area con un altro ospite telefonico, e infine atterreremo nei Caraibi, dove fra Haiti, Cuba e Nicaragua c'è un bel po' di cose che succedono.
Un giro del mondo.
Praticamente un giro del mondo, sempre se le zanzare ci lasciano arrivare alla fine.
E vabbè, cominciamo con Yuri, che è qua.
Buonasera a tutti.
Casualmente si trova in Italia, e molto più casualmente si trova a Torino, perché sta preparando un libro su l'FSB, o meglio sull'intero dei servizi segreti russi, dallo zar allo zar, da uno zar all'altro. Abbiamo più o meno parlato prima in macchina di contare degli aspetti della società russa, partendo ad esempio dal Covid, che tra l'altro Yuri ha sperimentato sulla sua pelle, sia come vaccino sia come malattia, in successione, quindi da vaccinato è stato colpito dalla pandemia, e quindi hai sperimentato anche gli ospedali. È stata una bella esperienza. Come è stato affrontato però il virus dalla Russia putiniana?
Partiamo proprio dalla stretta attualità sulla situazione della pandemia in Russia. Oggi i dati parlano di 780 morti in un giorno, al record assoluto per la Russia dall'inizio della pandemia, ed è si è passati dai 300 morti circa di un mese fa a 780, e c'è una tendenza costantemente a crescere. Come si è arrivati a questo punto? Che in piena estate, e malgrado c'è una campagna di vaccinazione in corso, c'è questa crescita. La crescita è determinata soprattutto, teniamo presente che qualcuno potrebbe dire: ah, ma 700-800 morti al giorno in un paese come la Russia, che ha popolazione due volte e mezzo l'Italia, non sarebbe neanche tantissimo, diciamo tra virgolette. In realtà è molto significativo, perché la densità della popolazione russa è completamente diversa da quella italiana. Ci sono spazi estremamente estesi, e per cui se lasciamo da parte, come dire, le grandi realtà metropolitane, la densità è molto ridotta. Si è arrivati a questo punto perché dopo mesi che comunque non c'era stata una campagna significativa per proteggersi e per curarsi, c'è stato un liberi tutti, cioè da qualche mese, per cui non si usano più le mascherine neanche sui mezzi di trasporto, teatri aperti, cinema aperti, stadi aperti, tutto è finito, tutto si è concluso, e invece in realtà non si è concluso niente, anche perché malgrado Sputnik 5 è stato uno dei primi vaccini, la campagna va a rilento, la campagna vaccinazione, siamo intorno al 13-14% di vaccinati. Il popolo russo si sta dimostrando, anche appunto per l'atteggiamento delle autorità e del governo, molto no-vax e sostanzialmente negazionista, no, del fenomeno, e questo produce questi fenomeni.
Senti, a proposito del fatto che è difficile vaccinare la popolazione russa, sembrerebbe che ci sia una diffidenza innata nei confronti delle imposizioni istituzionali che appunto cercano di portare avanti la campagna vaccinale. C'è qualcosa che ha a che vedere proprio con la diffidenza innata del popolo russo nei confronti del governo?
Questo è assolutamente vero. Diciamo che ci sono degli effetti combinati. Da una parte c'è questa diffidenza, soprattutto in quegli strati della popolazione che diciamo che si collocano e si sentono all'opposizione. Per cui lo stesso fatto che Putin sin dall'inizio della pandemia non ha mai, voi non troverete una fotografia con Putin con la mascherina, e Putin senza mascherina è un chiaro simbolo, è un chiaro segno, come dire, di machismo. L'uomo vero non si mette la mascherina, ma cosa sarà mai questo coronavirus? Tanto è vero che Putin ha dichiarato soltanto 2 mesi fa si è vaccinato, per cui voglio dire c'è stato tutto un periodo senza vaccinazione. E per cui chi come dire, a pelle si colloca all'opposizione ha affrontato, le autorità non vogliono e non riescono a affrontare la pandemia, fatti loro, io non mi vaccino, io non mi... Dall'altra parte si incrocia proprio con la posizione istituzionale, col fatto che i telegiornali, i programmi televisivi non hanno dato grande enfasi al coronavirus, anche per motivi economici, la Russia non si può permettere un grande welfare state su questo terreno, e per cui ci si è trovati, diciamo, e chi era contro il governo e chi è a favore del governo sulla posizione mediana. 3 settimane fa, tanto per intenderci, c'è stata un'aperta manifestazione Novax del Partito Comunista della Federazione Russa, che cerca di raccogliere per le prossime elezioni parlamentari che si dovrebbero tenere alla metà di settembre, inserirsi proprio in questa ondata, diciamo, Novax che comunque esiste in Russia.
Direi di fare uno stacco, così poi passiamo all'Afghanistan e poi proseguiamo. Questo è un pezzo musicale che ci ha suggerito proprio Yuri, e quindi lo faccio presentare a te.
Ma è un pezzo di Egor Lietov, Maya Barona, la mia difesa, è stato la più grande punk rock siberiana degli anni 90, già scomparso da anni, e comunque rimane oggetto di culto nel mondo dell'underground russo. Последний фонарик устал.
воспоминаний. Твоя оборона, траурный мячик незрячего мира. Твоя оборона, солнечный зайчик стеклянного глаза.
Eccoci nuovamente in diretta.
Ecco bene, uno degli argomenti che volevamo trattare con Yuri riguarda l'Afghanistan, non tanto per l'attualità ma anche per l'attualità, perché il regime putiniano si è dichiarato sollecitamente dalla parte dei Tagikistan, degli alleati tagiki, che sono sotto scacco sostanzialmente di quello che è il gruppo dei talebani nel nord del paese, e quindi la parte del paese dove maggiormente ci sono popolazioni di origine tagica. Sono ovviamente al confine col Tagikistan e quindi potrebbero ritrovarsi i russi con i talebani praticamente al confine, e questo è una cosa che immagino non faccia tanto piacere a Putin.
Ma sono già sostanzialmente al confine. I dati che fornisce il governo russo, che praticamente sui 1374 chilometri di confine tra Tagikistan e Afghanistan, sono per oltre il 70% già controllati dai talebani. E questo ha aperto una vera contraddizione. Putin ha garantito che all'alleato tagico, che fa parte insomma della struttura militare di difesa guidata dalla Russia, che nel caso ci saranno dei problemi sono pronti a intervenire. Però abbiamo già visto che nel caso armeno la cosa non ha funzionato, e naturalmente, visti i ricorsi storici, quello che è successo diciamo tra il 1979 e il 1989 in Afghanistan con l'occupazione sovietica, la Russia non rientrerà a scontrarsi tanto facilmente, perché ha già subito sulla propria pelle cosa significa entrare in Afghanistan, e poi la sta vedendo negli ultimi 20 anni cosa sta succedendo agli Stati Uniti d'America. Putin appunto ha garantito appunto che in modo sollecito difenderà il Tagikistan nel caso di attacco, ma nello stesso tempo, proprio la scorsa settimana, l'8 luglio, ha invitato per 1 o 2 giorni i dirigenti talebani a Mosca per andare a definire quale tipo di relazione costruire tra i talebani, che nell'ipotesi che, come può sembra probabile, prima, entro qualche mese conquisteranno anche Kabul.
Lo scenario potrebbe essere una guerra devastante fra i vari signori della guerra, come è accaduto dopo la fuoriuscita dei sovietici da Kabul.
Questa è l'ipotesi che naturalmente a Mosca si vuole evitare. I talebani, che oggi si presentano come new talebani, con un approccio molto più pragmatico, sostenendo che continueranno a combattere in Afghanistan l'ISIS, che garantiranno i diritti delle donne, queste sono tutte dichiarazioni che sono state fatte poi alla fine di questi 2 giorni. I russi le hanno prese per quello che sono, dovranno verificare, perché naturalmente un conto è quello che dicono adesso, quando ancora sono lontani da Kabul, dove comunque dovrebbe esistere un esercito afghano in grado ancora di gestirlo, tenerli almeno lontani dalla capitale, e poi bisogna vedere realmente se dovessero conquistare il potere cosa faranno. Le voci che sono apparse sulla stampa russa, che hanno anche battuto cassa a Mosca, hanno detto: se non volete problemi, difficoltà con i vostri alleati, con i 3 paesi centroasiatici che fanno parte dell'alleanza militare russa, insomma, dovete cacciare un po' di dollari. Staremo a vedere. Naturalmente la Russia sta seguendo molto da vicino una situazione che potrebbe diventare complicata nei prossimi mesi.
Ecco, su questo possiamo anche far intervenire Emanuele, che ci sta sentendo, spero. Perché appunto sull'Afghanistan forse uno dei massimi esperti che abbiamo in Italia, e forse proprio su questo aspetto potresti dilungarti maggiormente, ovvero se davvero la guerra civile è alle porte, oppure potrebbe esserci un qualche altro scenario. Magari i talebani hanno imparato dal pregresso, da quello che gli è successo già 20 anni fa, e quindi cercheranno di mantenere un qualche livello di accettazione nel consesso mondiale, e fare affari sostanzialmente, che poi è quello che vogliono fare tutti in Afghanistan.
Intanto diciamo che questo racconto dell'Afghanistan che precipita nella guerra civile, nel caos, va per la maggiore, e va per la maggiore perché naturalmente consente di affilare le armi. Quando, sembra 3 anni fa, ci fu l'offensiva dei talebani a Kunduz, cioè l'inizio dell'offensiva nel nord del paese, i russi rafforzarono i dispositivi di difesa sulle frontiere dei paesi dell'ex Unione Sovietica che fanno parte di un patto militare che in sostanza, per cui Mosca rafforza loro, ma Mosca rafforza, come dire, il suo fronte sud, e quindi questa storia si è ripetuta. Adesso un certo numero di soldati sono passati oltre confine, e quindi ecco che è il momento per dire insomma ragazzi, e quindi rafforzare un dispositivo che vuol dire soprattutto che andiamo fuori gli americani, quantomeno dall'ex Unione Sovietica, dove gli americani hanno tentato, e per un lungo periodo con successo, di avere basi militari. È un discorso che poi fa comodo anche agli americani, e questo consente loro di dire sì, noi ci ritiriamo dall'Afghanistan, ma osserviamo la situazione dal mare, quindi rafforziamo il dispositivo dove siamo forti in questo momento sul mare con le nostre portaerei che possono controllare il paese, che significa mantenere un dispositivo di sicurezza sia per controllare il fronte sud dell'ex Unione Sovietica sia per controllare l'Iran. Ci sarà la guerra civile? Ma insomma è una bella domanda. Certo, ci sono come dire una serie di elementi che fanno pensare a questa possibilità, il rafforzamento dei signori della guerra che tu hai ricordato, lo schieramento nella zona di Herat degli uomini di Ismail Khan, che addirittura ha vantato una potenza numerica di 500.000 uomini, che sarebbe il doppio di quello che ha a disposizione l'esercito afghano. La verità qual è? Che i talebani hanno il coltello dalla parte del manico, perché sono quelli all'offensiva, e hanno fatto le cose con intelligenza. Cioè, cosa hanno fatto? Hanno attaccato nel nord, dove la difesa del governo di Kabul è più debole, perché le forze sono impegnate soprattutto al sud, dove adesso la battaglia è ricominciata, soprattutto dalle parti di Kandahar. E poi hanno fatto questa azione abbastanza geniale di colpire i posti di frontiera. Cioè sarebbe come dire, se fossimo in Italia, che tradizionalmente la guerra si svolge in Puglia e in Calabria, ad un certo momento si comincia ad attaccare la Lombardia, mentre tutte le forze sono schierate su di Roma. Poi con intelligenza cosa si fa? Si va sul valico della Svizzera, dove ci sono 6-7 poliziotti per valico, si occupano quei posti lì, e questo fa un rumore incredibile, perché quando tu riesci a prenderti il posto di frontiera, in un certo senso, seppur teoricamente, tu controlli l'arrivo e l'uscita delle merci. Quindi è una cosa che fa rumore, è una cosa soprattutto di intelligenza politica unita a tattica militare. Dopodiché gli stessi talebani hanno detto non pensiamo di attaccare le capitali di provincia. Ma perché lo dicono? Perché sanno che non lo possono fare, non sono mai riusciti a farlo, tranne l'esperimento i Kunduz, che è durato 3 giorni, poi sono stati ricacciati, non sono in grado di fare un'operazione di questa portata, non hanno i mezzi, non hanno gli uomini, non hanno consenso politico, quindi è più facile guadagnare dei distretti facili, tra virgolette, e però nel senso numerico dire abbiamo conquistato, addirittura l'altro giorno hanno detto 85% del territorio afghano, e questo naturalmente crea una situazione che li favorisce, e questa mi sembra la loro intenzione dal punto di vista negoziale. Ora, se è vero che alla fine della settimana si incontrano a Doha gli emissari del governo di Kabul, dove ci sono dentro un po' tutti, cioè anche personaggi come Dostum, Matiar, cioè i vecchi signori della guerra.
Vecchissimi, tra l'altro.
Vecchissimi, sì. Sono tutti sugli 80 anni, personaggi diciamo con un passato sporco di sangue, con una mentalità islamista retrograda.
Pari a quella dei talebani, non è che ci siano grosse differenze come mentalità?
Io direi di no, ci sono delle differenze teologiche, se vogliamo, con la differenza che i vecchi mujahideen erano più ignoranti di questi, che quantomeno hanno studiato nelle madrasse, gli altri nemmeno quelli. Se ci sono questi accordi di pace, i talebani hanno anche detto una settimana fa, noi stiamo preparando un piano di pace da discutere, allora chiaramente arrivano a Doha a questi, chiamiamoli precolloqui, da una posizione di forza, che è quella di dire abbiamo preso gli stretti, ma è diciamo un'operazione di alta propaganda politica, cui diciamo, poi il governo oppone la sua dicendo stiamo riconquistando gli stretti, le città non saranno prese, abbiamo gli uomini per difenderle, Kandahar non cadrà. Insomma c'è anche un inseguimento di notizie, vere, false, non si sa fino a che punto, per cui alla fine si arriva comunque a una trattativa, a un negoziato. Se questo negoziato regge è un altro discorso, diciamo che tanti hanno interesse a che vada fino in fondo, altri hanno interesse che si crei comunque una situazione di instabilità. Il motivo che dicevo prima per Mosca mi sembra questo, dire beh, senti, tanti in quel paese c'è casino, rafforziamo il nostro sistema di difesa, perché rischiate voi, noi siamo pronti ad aiutarvi. E insomma è tutto questo genera, come dire, una situazione che non aiuta, sicuramente non aiuta soprattutto il governo di Kabul, che è il protagonista di questo.
Volevo segnalare un'ulteriore cosa, perché Kirghizistan, Tagikistan, cioè Kirghizistan, ma in questo caso non è coinvolto, sono i 3 paesi centroasiatici che fanno parte dell'alleanza militare, ma in questa partita qua naturalmente entra in campo l'Uzbekistan ed entra in campo il Turkmenistan, che in realtà invece si sono posizionati, non sono entrati nella nuova alleanza, una volta crollata l'URSS loro si sono posizionati in modo neutrale. Mosca prova a riprendere contatto con loro, dice c'è questo pericolo qua, vediamo di fare fronte comune e così. In realtà da quello che si legge e che si riesce a capire, nell'uno e nell'altro abbiano molta intenzione di finire di nuovo sotto la cappella russa, e da questo punto di vista stanno iniziando a provare a vedere, soprattutto l'Uzbekistan, di trattare direttamente con i talebani. E questo naturalmente in piccolo rafforza la posizione dei talebani. Cioè il tentativo in questo momento dei talebani è di, per quello che si può leggere e si può capire guardando la situazione da Mosca, è di aprire delle falle. E con Mosca ci stanno riuscendo, perché rispetto al governo centrale di Kabul, Mosca ha mostrato molta irritazione negli ultimi mesi e nelle ultime settimane, tenendo conto che appunto i talebani, anche qui non si sa fino a quanto propagandisticamente, dicono noi non arriveremo mai a un governo di unità nazionale, o noi o loro, non c'è mezza strada. E anche a Mosca stanno iniziando a pensare, se dovesse essere loro, anche con questi qua dovremmo alla fine andare a trattare, andare a gestire una cosa.
Questo sì, e poi ci sono i paesi che nominava Yuri, sono tutti portato in qualche modo, molti jihadisti nelle file dell'ISIS, soprattutto uzbek e turkmeni.
Soprattutto in Siria i numeri sono sempre difficili da fare, diciamo, sia non ci sono stati soltanto, come dire, i foreign fighters che sono arrivati dalla zona caucasica, ma sono arrivati anche dal centro Asia. E poi c'è stato un fenomeno, non si sa anche lì quanto ampio, di ritorno a casa, e per cui esistono probabilmente alcuni migliaia di ex combattenti in Siria che girano nell'area alla ricerca, come dire, anche probabilmente di trovare nuovi padroni, no? O di schierare. In tutta questa questione delle frontiere si affronta anche il problema che se effettivamente come sembra i talebani hanno combattuto contro i militanti dell'ISIS, questi da qualche parte devono andare e c'è la tendenza, come dire, ad andare soprattutto verso in questo momento verso il Tagikistan, no? E per cui a trovarsi in quella e a creare, come dire, ancora ulteriori contraddizioni, ulteriori problemi. Tutto questo in prospettiva per Mosca comunque c'è, il problema c'è, perché Mosca ha avuto soprattutto negli anni 90, primi metà 2000, problemi, come dire, di ordine pubblico dal punto di vista del terrorismo che diciamo che era più orientato, diciamo, nella zona cecena, ma comunque l'ultimo attentato che ci fu a San Pietroburgo del 2017, il come venivano dal Kirghizistan, per cui esiste anche questo aspetto, insomma, che per Mosca va valutato molto seriamente.
Ecco, volevo coinvolgere nuovamente Emanuele, però sempre su quel chiodo fisso che ho, e cioè che l'Afghanistan è così importante come luogo, come collocazione in quell'area, ed è importante soprattutto per il commercio, per riuscire a far transitare appunto merci. E ci hanno provato tutti quanti gli imperi, c'è stato The Great Game prima degli inglesi, poi appunto i russi, adesso gli americani, hanno fatto tutti la stessa fine, quindi si può immaginare che il dopo americani sarà come il dopo russi e il dopo inglesi.
Ma la verità dell'Afghanistan in realtà è che anziché essere la tomba degli imperi è la tomba degli afghani, così martoriato, diciamo, però i tempi stanno anche cambiando, mentre una volta, diciamo, gran parte del commercio interasiatico doveva passare lì, adesso ci sono le navi, ci sono altre rotte, diventa forse più importante mettere a posto la situazione con l'Iran, che è, insomma, un grande produttore di energia, che dei conti non ha niente, potrebbe essere anche tagliato fuori, insomma, questo è un problema che poi riguarda gli afghani, di riuscire a diventare una garanzia per cui delle doti possono passare di lì, si può provvedere ad estrarre da giacimenti difficili tutti i minerali che hanno, insomma, di dare un po' di fiducia a questo paese. Secondo me è un piano che hanno anche i talebani, cioè i talebani non dobbiamo considerarli solamente, diciamo, una forza reazionaria, retriva, religiosa, cosa che sono anche però delle figure che in qualche misura devono fare i conti sia col futuro del loro paese, sia soprattutto col consenso. Anni lo sanno che non hanno una grandissima popolarità, ce l'hanno nelle situazioni di caos che noi abbiamo contribuito a creare, i bombardamenti per esempio nel sud, allora c'è una quantità di gente che ha avuto vittime dalla coalizione, perché ci sono degli alleati naturali, ma la gran parte dei talebani, degli afghani, diciamo, non ne vuole sapere di un ritorno ai tempi dell'Emirato, che era un'epoca di fame. Lasciamo perdere la religione, il burka, le limitazioni per le donne, era un'epoca di fame, qui la gente non aveva da mangiare, diciamo, gente non vuole tornare a quei tempi, neanche ai tempi della guerra civile. Io sono abbastanza fiducioso, nel senso che, voglio dire, da una parte potrebbero un po' placarsi gli appetiti su questo paese, che in qualche maniera può essere anche bypassato, se diventa un problema essere abbandonato, e dall'altro vedo una situazione in cui dopo praticamente 40 anni di guerra ininterrotta, a cominciare dall'invasione sovietica del 79, la gente non ne può più. Quando la gente non ne può più, va anche a un punto di non ritorno, cioè c'è la fame, uno per un piccolo salario va anche a combattere, ma anche no, anche se ne sta a caso, si rifiuta di combattere. Io quindi vedo una situazione che, diciamo, se fosse ben accompagnata dai partner internazionali, che non pensassero solo ai loro affari interni, che forse è anche un'utopia, potrebbe anche risolversi faticosamente, ma anche pacificamente, magari con scaramucce. Gli afghani possono dire: noi non faremo governo di unità nazionale, però poi devono fare i conti col fatto che o tentano la spallata e sanno che non la possono fare, oppure devono scendere a patti. Rinviano, e in questo gli americani gli hanno dato una mano, perché gli hanno dato, come dire, la possibilità di dire non state andando via. Poi Biden ha fatto questa mossa alcuni giorni fa, in cui ha addirittura anticipato, sembra averla fatta proprio per levare ai talebani qualsiasi scusa, perché si combatte per cacciare lo straniero, ma se lo straniero non c'è più, la ragione principale viene meno. E non è così facile far passare l'idea che bisogna tornare all'epoca dell'Emirato, tant'è che, diciamo, queste dichiarazioni che fanno, non le può prendere per buone o per cattive, come tutte le dichiarazioni politiche, però vanno in quella direzione lì, rispetto delle minoranze, rispetto delle donne, la possibilità di andare a scuola, cose che i talebani degli ultimi anni hanno cominciato a tollerare anche nelle zone controllate da loro, e anche nominando dei comandanti che non erano pashtun, per esempio, quindi cercando di levarsi questa tunica di combattenti etnici, che è stato un passo avanti. Da questo poi a essere, diciamo, interlocutori completamente credibili è un altro discorso, ma anche dall'altra parte bisogna far conti con personaggi, insomma, che non sono sempre specchiatissimi.
Senti, ti volevo chiedere una cosa a proposito della società civile afghana. Tutti questi anni di occupazione e di guerra, anche se non si può misurare qual è il consenso rispetto ai talebani, comunque è cresciuto all'interno della società afghana un movimento di consapevolezza per rompere la cappa clanica che, insomma, da secoli in qualche maniera impedisce a questa società di svilupparsi in maniera, tra virgolette, moderna. Anche la presenza degli americani per tutto questo tempo non ha lasciato nessun segno rispetto a una occidentalizzazione, diciamo così, dei costumi di questa società, che è rimasta ancora ancorata ai vecchi schemi.
Ma io credo che, insomma, guerra è ovviamente una iattura, come tutte le iatture può anche avere dei risvolti positivi. Il risvolto positivo è stato, io direi, quello della contaminazione. Non voglio dire che avevamo un modello da fargli vedere che era quello giusto, per carità, voglio solo dire che quando la gente ne conosce dell'altra che ha costumi diversi, ragiona e poi farà le sue scelte, e la società civile afghana, la società afghana è cambiata. Naturalmente è una cosa che ha riguardato soprattutto le città, dove ci sono state condizioni di vita più facili, dove ci sono stati anche più soldi, occasioni di lavoro differente, possibilità di formarsi, possibilità di andare a scuola, no? Non per tutti chiaramente, ma queste cose ci sono state, e sono state quel poco di buono che è veramente poco rispetto ai 20 anni di occupazione militare, che però c'è stato. Dico poco perché basta fare i conti con l'Italia, 8 miliardi e mezzo di spesa militare, 320 milioni di spesa civile, poi la famiglia dice che è quasi un milione, bisognerebbe poi vedere, diciamo, dove sono andati questi soldi, no? Quanti gli stipendi, diciamo, agli italiani, per esempio. Però evidentemente c'è stato qualche cosa che è cambiato. Dico una cosa che non riguarda il solito discorso sulle donne, eccetera, che giustissimo, ma alla fine è riduttivo se uno guarda solo quello. Mi ricordo un'esperienza in cui delle persone di Libera hanno raccontato agli amici afghani che erano venuti in Italia della legge che era stata fatta sul sequestro dei beni ai mafiosi. Questa che è stata una grande idea e battaglia di Libera, che diciamo un merito sicuramente italiano, è stato un elemento di contaminazione, dove della gente che magari non ci avrebbe mai pensato, ha detto, il vecchio Mujahideen che ha rubato la terra, questi beni potrebbero essere sequestrati e essere ridistribuiti. Ecco, in questo senso dico contaminazione. Quindi passi avanti ci sono stati e hanno dovuto farli anche i talebani, persino loro hanno dovuto cominciare a ragionare in termini di dire classi separate, però sì, studiare sì, prima si poteva solo l'elementario, adesso no, un po' di più. Queste cose cambiano e poi cambiano in una maniera e in un'evoluzione che giustamente deve essere un'evoluzione nazionale, che poi è difficile che torni indietro, a mio avviso può solo andare avanti. E sono, diciamo, le forze elettive che devono fare i conti con forze più illuminate, diciamo, forze che guardano al futuro, che si vogliono confrontare con altre realtà.
Proverei allora a rilanciare la domanda che volevo fare a Sabrina, a Iuri o a Emanuele, chi vuole rispondere. E cioè si sono buttati anche i cinesi per coprire il posto vacante lasciato dagli americani, ma l'hanno fatto in un modo un po' diverso. Vi sembra possibile sostituire un ennesimo impero a quelli precedenti, con modalità evidentemente diverse? I cinesi non entrano con i militari, ma con infrastrutture, come affari, con i soliti modi. Cioè, rispetto a quello che poteva essere l'impero russo, la modalità dell'impero russo per ottenere il controllo del territorio, potrebbero i cinesi o chi per loro o qualche altro, gli indiani che hanno più o meno le stesse mire attraverso i porti da cui farebbero passare merci e infrastrutture, hanno fatto delle dighe sul territorio afghano, ecco, vedete una qualche possibilità, non so se Emanuele o Iuri, che questo invece possa funzionare, possa essere efficace?
Io voglio dire, io non sono un tuttologo, per cui anche quando affronto l'Afghanistan, come dire, l'affronto sempre dal lato russo, mi piace dover trattare, per cui per quanto riguarda tutta la politica del soft power cinese, non voglio esprimere dei giudizi in particolare. Io vorrei dire che tutta la, ecco, per tornare solo un attimo alla Russia, che l'approccio russo è sempre stato completamente differente da quello che può avere la Cina, che sarebbe un approccio inedito e probabilmente collegato alle dinamiche della nuova via della seta, eccetera. Non c'è mai stato da parte russa, o a parte, come dire, la situazione molto particolare che si aprì dopo il 1979, un interesse particolare per l'Afghanistan, ma questo proprio a partire già dal grande gioco, cioè gli interessi russi sono sempre stati di quei paesi, poi sono state le repubbliche, le cinque repubbliche ex sovietiche, gli Stan, il loro grande interesse. L'Afghanistan in realtà, come in parte poi anche la Persia e l'Iran è sempre stato, è stata giocata come dire, come trazione con l'impero britannico e poi grande partita della guerra fredda. Questo si può collocare in questo contesto. La Cina andrebbe a posizionarsi in questa partita su tutte altre coordinate. Ecco, io mi fermo qui proprio perché le mie conoscenze, come dire, dell'argomento, appena si esce dalla Russia, diventano molto limitate.
Riproviamo con Sabrina, che magari adesso riesce a sentirci.
Adesso sì, vi sento, okay, mi perfetto. Sentite voi? Sì. Buonasera, ciao a tutti.
Villa WhatsApp.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, vi ho sentiti solo un pezzettino, ditemi.
Ecco, la questione era su l'effettiva possibilità da parte di Xi Jinping, della Cina, di sostituirsi agli imperi precedenti che hanno tentato di controllare il territorio afghano attraverso i militari sostanzialmente, mentre invece la strategia cinese è diversa, è quella di proporre infrastrutture, un po' quello che hanno fatto in Africa, forse, oppure si sviluppa diversamente il tentativo cinese, o indiano anche.
Allora, sì, diciamo che sicuramente la Cina tende sempre ad avanzare per interessi economici nella regione, e questo si vede tantissimo, soprattutto con i progetti per la Belt and Road Initiative, che in realtà nell'Afghanistan l'hanno toccato più o meno solo parzialmente, proprio dato il clima di instabilità politica che rimane nella regione. Ha più intervenuto con il Pakistan, che di conseguenza è diventato un alleato importante in questa strategia. In realtà l'Afghanistan con la Cina condivide davvero pochissimo del suo territorio. Se senti fonti internazionali parliamo di 76 chilometri, mentre se sentiamo la Cina parliamo già di 90, pochi chilometri di confine condiviso, che però per la Cina diventano importanti nel momento in cui ovviamente punta una strategia di stabilizzazione generale dell'area, che nella logica di Pechino fa sempre bene agli affari.
E comunque
la questione si va a ampliare un po'.
Comunque sono chilometri importanti, perché si tratta di Xinjiang, quello che confina.
Esatto, e infatti qua passiamo al secondo punto importante della questione, perché poi per la Cina è molto interessante il fatto che questo corridoio in realtà sia confinato con lo Xinjiang e sia stata la regione, questo corridoio, per tanti anni quella che è stata la base del movimento indipendentista del Turkestan orientale, che di fatto adesso è un po' al centro anche del discorso che la Cina fa ufficialmente o ufficiosamente sia con i talebani che con il governo. E questo è anche interessante, perché la Cina, diciamo che in tutta questa strategia, sta comunque cercando, e ha sempre cercato, perché in realtà la Cina c'è sempre stata, anche se un po' come al solito sotto dietro, diciamo, i grandi titoli dei media internazionali, però ha sempre cercato di occuparsi uno spazio di dialogo, aprendosi tutte le possibilità con gli attori che emergevano di volta in volta. I talebani anche sono stati coinvolti nella questione del movimento indipendentista del Turkestan orientale, che per fare un ripasso veloce sarebbe quel movimento indipendentista uiguro che proclama l'indipendenza quindi della provincia dello Xinjiang, che è molto grande, molto importante, sempre di più, proprio perché la Cina si sta espandendo verso Occidente. E in questo senso gli accordi con i talebani e con il governo sarebbero proprio stati pensati per anche contenere questo movimento indipendentista. E qua entra poi in ballo un altro discorso, ovviamente, che è anche il fatto che invece per gli Stati Uniti questo movimento terroristico non esista più, lo ha eliminato negli scorsi mesi dalla lista dei movimenti terroristi che operano nell'area.
Io faccio una battuta e poi mi devo lasciare.
Va bene.
Una battuta provocatoria, perché poi anch'io, come Yuri, diciamo, lo conosco bene le dinamiche cinesi, che Sabrina conosce meglio di me, però io mi auguro, diciamo, che i cinesi mettano i piedi nel piatto. Lo hanno già fatto da almeno 10 anni, perché si sono accaparrati, mentre gli americani e anche noi pensavamo ad altro, una serie di miniere con dei contratti capestro, tra l'altro, che non sono in chiaro e che quindi, diciamo, li favoriscono molto. Quindi la cosa che io poi temo della Cina, casomai, è questo: ma il fatto che loro mettano i piedi nel piatto in Afghanistan significa controbilanciare le mire di qualcun altro, quindi anche degli indiani, dei pakistani, degli americani, dei russi, di chi, insomma, di tutti quelli che stanno intorno. Il fatto che ci sia questo attore che in realtà, diciamo, ha grandi limiti e molti difetti, ma non è un attore che fa la guerra, che mi sembra già molto, ma tutti gli altri sono sempre pronti a tirare il primo missile, cioè ci mettono gli indiani, ci mettono i pakistani, gli americani, i russi, per i cinesi questa è un'opzione veramente molto secondaria. E quindi la loro presenza lì può essere un fattore di riequilibrio e anche di pacificazione. Dopodiché i cinesi sono i cinesi, quindi se devono trattare con i talebani o con il governo, trattano con quelli che hanno vinto e già, voglio dire, hanno comunque messo soldi dall'una e dall'altra parte. Però se io dovessi così risolvere una battuta, direi benvenuti.
Certo, quello sì, sicuramente. Poi oltretutto le armi è sempre un traffico di enorme business per tutti quanti e stranamente appunto i cinesi non hanno intrapreso quella via tra quelle privilegiate. Allora ti ringraziamo e ti lasciamo andare, che ti abbiamo anche intrattenuto troppo. Prenderei magari con Yuri se ha invece delle curiosità da chiedere a Sabrina dal punto di vista di chi vive in Russia, magari a dover avere a che fare con l'universo cinese. E quindi sulla base di quello che si è detto fino adesso sull'Afghanistan, quale potrebbe essere una curiosità che Sabrina, come diceva Emanuele, che conosce molto meglio di noi l'universo cinese, ti
ma
verrebbe di...
Come dire, è la domanda da $1 milione che si fanno tutti e da lungo tempo, sulla potenzialità di un'alleanza strategica tra Cina e Russia. Io sono sempre rimasto molto perplesso, soprattutto osservando quello che succede in Siberia, tipo di ruolo che tende a giocare la Cina in Siberia, che questo possa avere realmente respiro. E in relazione anche al fatto che anche quando, come dire, c'era un'alleanza non solo politico-commerciale, potremmo chiamarla oggi, ma c'era un'unità ideologica, no? almeno fino agli anni 60, in realtà questa alleanza non è mai stata messa in piedi. Ecco, tu come la vedi questa questione?
Beh, sicuramente dopo che c'è stato, diciamo, il patatrac tra Cina e Unione Sovietica dopo gli anni 60, secondo me non si sono mai veramente rinsaldate queste, diciamo, non si è mai rinsaldata questa fratellanza tra i due paesi. C'è da dire che una questione che viene spesso tirata dentro nel discorso quando si parla della stabilizzazione del processo di pace in Afghanistan è ad esempio la Shanghai Cooperation Organization, che invece include appunto i vari stati Stan dell'ex Unione Sovietica, sia Russia che Cina contemporaneamente. Quanto in realtà questo meccanismo di dialogo funzioni o stia diventando più un, perché era nato di fatto come organismo di sicurezza per rispondere alle crisi all'interno della regione, è tutto da dire. L'impressione che ho quando si vedono le dichiarazioni che fa soprattutto il governo cinese è che stia andando un po' per i fatti suoi, o comunque quando si tratta di passare attraverso l'organizzazione come appunto la Shanghai Cooperation Organization, voglia prendere un po' le redini della questione e muoversi in maniera più indipendente. Questo sì, non mi sembra spesso che emerga una grande collaborazione tra i due. Non so se in realtà per precedenti appunto di diffidenze intorno a, o semplicemente anche per una questione di obiettivi e interessi poi strategici diversi, dato che per la Cina quantomeno si tratta tanto anche di mantenere la stabilità lungo i confini e riuscire appunto a fare gli investimenti che gli competono nell'area.
Bene, senti, ti volevo chiedere una cosa a proposito del ruolo del Pakistan. Il Pakistan ebbe un ruolo molto importante nel sostenere i talebani, fornendogli le armi attraverso tutta quella zona di confine che c'è, un po' estremamente porosa fra il Pakistan e l'Afghanistan. E adesso in qualche modo la Cina fa anche leva, insomma, sul Pakistan per poter entrare con i propri affari, diciamo così, in Afghanistan. Ecco, c'è un ruolo specifico di questa del Pakistan all'interno di questo contesto afghano, oppure è decisamente diminuito rispetto a qualche anno fa?
Quello secondo me decisamente, forse il Pakistan fra tutti è l'attore che più collabora con la Cina per mantenere la stabilità nella regione, o comunque riuscire allo stesso modo a portare avanti gli interessi nell'area. C'è da dire anche che lo stesso Pakistan però nelle ultime settimane si è visto a dialogare con altri gruppi non statali sempre lungo i confini con l'Afghanistan, proprio in merito ai progetti della Belt and Road, quindi è interessante vedere se ci saranno anche degli sviluppi in questo senso, perché il Pakistan per ora è sempre e penso rimarrà un alleato importante della Cina, soprattutto perché c'è anche questo nodo da sciogliere dell'India, che per ora è stata perennemente bypassata dalla Cina, e sappiamo anche che con i confini ci sono diversi screzi in corso. Però c'è da dire che anche in Pakistan iniziano a esserci dei problemi, più che altro a livello di opinione pubblica sugli investimenti cinesi, e sarà interessante poi vedere come Islamabad cerca anche di soppesare questi due fattori. Sicuramente quando si parla di Afghanistan però il Pakistan è sempre stato interessato a dare man forte alla Cina, più che altro per la questione che il corridoio sino-pakistano, dove sono previsti tanti progetti, parliamo anche di 62 miliardi se tutto venisse completato, prenderanno davvero forma, quindi comunque anche grandi interessi che, però ovviamente quando si parla sempre di dichiarazioni, diciamo, congiunte tra paesi, è poi da vedere se negli anni alla fine verranno davvero implementate, però diciamo che lo stato dell'arte, quantomeno le dichiarazioni che vengono fatte per ora, sono a questi livelli.
Bene, io direi che insomma a questo punto possiamo
parlare.
Abbiamo parlato parecchio su quest'area, abbiamo fatto un focus secondo me molto interessante e approfondito grazie agli interventi dei nostri ospiti, e quindi insomma ti salutiamo e ti ringraziamo per il tuo contributo, e fra un po' passeremo a un'altra area del mondo, quella dei Caraibi.